Come detto, abbiamo al telefono un'amica di Radio Città Aperta. Ti presentiamo Silvia Minguzzi, che lavora in un'università del Colorado, a Fort Collins, giusto?
Esatto.
Ecco, tu dici... Ok, che tra l'altro, come giustamente mi ricordavi, compare in un bellissimo videogioco e una altrettanto bella serie, che però non facciamo, anche qui non si può fare pubblicità, spoiler e cose. Va bene, entriamo nel merito. Perché ti ho rotto le scatole a non so quante migliaia di chilometri di distanza e quanto è di fuso orario? Perché il tuo punto di vista, ci siamo sentiti qualche giorno fa parlando dei fatti nostri da amici di vecchia data, però poi mi hai raccontato alcuni tuoi punti di vista di... cittadina e lavoratrice in ambito culturale italiana ed europea, quindi cresciuta un po' col nostro, diciamo, background culturale in senso lato, che comunque vivi da tanti anni negli Stati Uniti, conosci quelle dinamiche e ti ritrovi però a dover gestire una situazione nuova che tra l'altro nel tuo ambito professionale incide molto, perché l'attuale amministrazione statunitense di Donald Trump sta entrando molto nel merito degli indirizzi culturali, no? Degli atenei, delle università, che devono cambiare molto approccio, e lo fa anche in una maniera abbastanza, da quello che percepiamo noi qui, un po' faticosamente, perché da questo punto di vista non arrivano tante notizie in Italia, in maniera un po' brutale. Tutto questo condito anche da una serie di atteggiamenti e di interventi molto securitari nei confronti di studenti magari non statunitensi, o comunque in generale interventi repressivi nei confronti dell'espressione del dissenso da parte degli studenti. Parliamo della vicenda insomma della Palestina, delle proteste. Quindi questo, in questo enorme quadro, ho scoperto parlando con te che tu ti ci ritrovi tanto dentro e hai le idee abbastanza chiare di quello che sta succedendo. Che sta succedendo?
Ah, che domandona. Intanto, così, una premessa. Io vivo negli Stati Uniti dal 2005, qui in Colorado dal 2009, sempre lavorato e studiato all'interno dell'università, che qui in Fort Collins, Colorado State University. E fondamentalmente il mio lavoro, prima da studente di dottorato, di master, di dottorato, e adesso come lavoro, è sempre stato di diversity and inclusion, lo chiamano il DEI, che in questo momento si trova particolarmente attaccato. E io ti posso dire l'esperienza della mia università, che non è Harvard, non è Yale, non è una di queste diciamo istituzioni ricche o che hanno studenti molto politicizzati. Noi siamo abbastanza un po' ai confini dell'impero e comunque abbiamo avuto tante pressioni. Le pressioni più importanti sono quelle finanziarie, cioè il governo federale ti toglie i fondi. Nel momento in cui togli i fondi, anche se la mia università dove lavoro è un'università pubblica, e dico pubblica proprio mi viene un po' da ridere perché la quantità di soldi che ti viene data è minima, queste università vivono sui soldi dei grant, sui soldi dati alla ricerca, ed è anche il motivo per cui tutti gli studenti, persone internazionali, vogliono venire a studiare negli Stati Uniti, perché c'è una quantità di soldi per ricerca, per laboratori, per training che non c'è in altri posti al mondo. Quindi in qualche modo io trovo anche questa forma di o fate quello che diciamo di fare o vi togliamo i fondi, una cosa che poi alla lunga inizierà a togliere la particolarità e la bellezza dell'education, dell'higher education negli Stati Uniti, che è la diversità di persone che vengono da tanti altri posti. Per quale motivo io devo venire a studiare qui se i fondi non ci sono più e non ho la libertà di studiare quello che voglio studiare o di dire quello che voglio dire, per una nazione che vive sul primo emendamento, la libertà di parola, la libertà di espressione, quando invece su questa cosa insomma ci stanno veramente puntando tanto. Quello che io ti posso dire come mia, con l'università che in cui lavoro, quello che stanno facendo è un po' cercare di non farsi notare. Per fortuna adesso Harvard ha alzato un po' il tiro dicendo no, non accettiamo le richieste del governo e il consiglio delle 10, che sarebbero le 10 università più potenti, le Ivy Leagues come le chiamano, anche qui si stanno cercando di mettere d'accordo per avere un piano solido, unico. Perché questa cosa, ricordiamola, è iniziata appena lui, il governo, diciamo, è cambiato, e nell'arco di 2 mesi e mezzo veramente ci sono stati attacchi forti. E noi che siamo, again, alla periferia dell'impero, abbiamo già avuto, e non siamo un'università di anarchici e studenti che protestano o che sono mai stati nell'occhio del ciclone
Ciao.
dell'informazione. Abbiamo comunque avuto degli studenti internazionali a cui è stato revocato il loro visa, il loro visto. Questo comporta, io non so quante persone sanno come funziona, ma nel momento in cui tu arrivi negli Stati Uniti hai bisogno di un visto se vuoi rimanere qui. Il visto degli studenti è questo F1 che ti permette di studiare e di stare qui fino a che tu hai classi, quindi devi dimostrare di avere classi per dire fino a giugno, e io ho il mio visto fino a giugno, posso stare qui. Nel momento in cui il mio visto viene revocato, c'è un altro documento che si chiama I-20, che tu ogni volta che esci dal paese per qualche motivo devi farti firmare dalla tua istituzione. Nel momento in cui ti revocano il tuo visto, tu volendo puoi restare nel paese, ma non puoi uscire e ritornare. Se ti revocano l'I-20, sei costretto ad andartene. Questo è successo a 11 studenti della nostra università, che appunto ho detto non è un'università belligerante. Non sono state date motivazioni per cui questi studenti abbiano avuto il loro visto e il loro I-20 revocato. E è stato detto o queste persone se ne vanno o noi le possiamo venire a prendere e portarli in un detention center della Louisiana. Questa è una
Addirittura.
cosa che a parlarne così io non ci posso credere che lo sto dicendo,
Fa un po' impressione
ma è già
sentirlo, dico la
successo
verità.
11 studenti, e la nostra università, sempre nella speranza di non fare polemica, ha usato la tecnica di aiutare questi studenti a self-deport, a tornarsene nei loro paesi.
Quindi è successo questo. Questi 11 studenti hanno ricevuto, diciamo, hanno ricevuto, diciamo, quella che è la sanzione massima che sta, diciamo, venendo comminata in questi mesi dalla nuova
La sanzione
amministrazione.
unica, non ce
Unica,
n'è
cioè tu
un'altra.
te ne devi andare. Te ne devi andare da qua. E il massimo.
Se non te ne vai, ti possiamo portare in questo detention center e poi mandarti via. Ma questi detention center sono praticamente delle prigioni limbo, perché tu, questo non è ci dovrebbe essere un processo per questa cosa, un processo che no, ci dovrebbero essere degli avvocati, tu vieni seguito, per quale motivo mi mandate via? Non hanno avuto motivazioni. Loro hanno avuto queste email in cui hanno detto siete un pericolo per la sicurezza nazionale.
Ma perché hanno partecipato a proteste, hanno partecipato a, non lo so, si sono espressi
Non c'è una
privatamente.
motivazione che unisca tutte queste persone. Alcuni sono stati riportati, quindi qualcuno ha fatto, diciamo, ci sono persone che evidentemente si infiltrano. E un paio di persone erano tutte e due ad una veglia per commemorare i morti di Gaza, ma non era una protesta, era una veglia pacifica. Altre persone non hanno, cioè non c'è un motivo unico, e vengono da paesi diversi, non sono persone attive, conosciute politicamente, sono tutte persone dei primi e dei secondi anni, quindi molto giovani anche come studenti, che quindi non hanno la possibilità di continuare e finire il loro percorso accademico. Perché l'università ha detto se ve ne andate magari vi facciamo continuare online, ma sono talmente troppo giovani accademicamente che non possono fare tutto il percorso online pagando quella quantità di soldi per poi starsene nei loro paesi. Decidono, vabbè, a questo punto me ne vado e basta.
Ma per curiosità, da dove vengono? Per capire se c'è anche una distinzione.
Anche lì queste notizie non sono state rilasciate formalmente dall'istituzione. Molte cose, ovviamente, essendo un posto comunque piuttosto piccolo, con Fort Collins, e tutto gira un po' intorno all'università, le notizie sono uscite perché questo studente è mio studente, io l'ho sentito, ma non è mai stata data una diciamo, un'informazione ufficiale da parte dell'università, delle motivazioni, che questa cosa stia veramente accadendo. Quindi è tutto molto sotterraneo, però molti dei paesi sono paesi musulmani, e certamente non europei, ecco. Però
Ok,
anche lì posso confermare questa informazione? No,
no, ma infatti
perché non
questa,
ce l'ho.
diciamo che, ecco, stabiliamo subito, già l'abbiamo detto, lo ribadiamo, qui è la curiosità di sentire il punto di vista di una persona che sta lì, perché qui non è che arrivo. Ti faccio un'altra domanda, ma in questa situazione che comunque emerge anche da quello che arriva, cioè sui giornali, video, YouTube, molti social, eccetera, è una situazione comunque un pochino, diciamo, estrema, cioè quantomeno un po' inusuale, almeno nella narrazione che si aveva, cioè ci sono stati altri governi repubblicani prima di questo, anche se secondo me questo non è un governo repubblicano, vabbè, questo è un altro discorso. Ma c'è un'opposizione politica o sociale negli Stati Uniti a questo approccio certamente molto aggressivo del governo su temi che poi fino a 2 o 3 mesi fa erano, diciamo, declinati in maniera quasi diametralmente opposta, no? Parliamo per esempio dell'inclusività.
Beh, una cosa che ho menzionato prima è il fatto che queste 10 università potenti che hanno soldi e che stanno rischiando comunque abbiano finalmente iniziato a dire qualcosa, perché se non si muovono loro, certo università come Colorado State University o altre più piccole in giro per gli Stati Uniti non possono fare niente. Cioè, noi siamo nella condizione che se il governo federale decide di toglierci completamente i fondi e bloccare tutti i grant, noi avremo almeno 13.000 studenti internazionali che vivono su questi fondi e fanno parte dei loro prestiti per potersi permettere di stare qui all'università. Quindi non solo i 13.000 studenti internazionali, noi abbiamo 35.000 studenti, viviamo sui pagamenti, e se ci tolgono tutti i soldi della ricerca, tutti i soldi dei grant, l'università non ha la possibilità di sopravvivere. Quindi io mi rendo conto anche il motivo per cui l'università sta cercando di non farsi notare, perché non può sopravvivere. Ma
Certo.
università come Harvard, Yale, loro hanno tanti donors, molti più, diciamo, modi esterni per poter sopravvivere. Se non parte da loro, diciamo, questa è l'unica resistenza che io ho visto un po' tardi, forse, perché
Ma
queste cose stanno già succedendo, a parte i due casi della studente turca a Tufts University, che è stata presa per strada e infilata in un van perché ha scritto un articolo contro l'amministrazione, oppure Mahmoud Khalil, che anche lui è in un detention center ed è l'unico che sta lottando singolarmente nelle corti, però appunto non c'è stata almeno a livello universitario non c'è stata una risposta unica o una preparazione per niente. Io vedo il lavoro molto nella comunità con non for profit che lavorano per Undocumented, o io vivo in il Colorado ha una e Fort Collins ha una grande popolazione latina e anche una grande popolazione non, di persone senza documenti, dei DACA, i Dreamers, questi studenti che durante Obama avevano avuto questa specie di puoi rimanere, non sei nato negli, sei nato negli, sei, anzi no, sei stato portato dai tuoi genitori non, senza documenti negli Stati Uniti quando eri troppo piccolo, non è che è colpa tua che sei undocumented, quindi ti diamo una possibilità di studiare. E sono questi studenti appunto sotto questo status DACA che gli consente di studiare in previsione di averci questo canale per diventare cittadino. E adesso questa è una delle cose che appunto Trump non vuole assolutamente, vuole eliminare il birthright. Quindi insomma è un po' tutto mischiato e io perché lavoro pro bono per alcune NGO sul campo, nella comunità, vedi quanto si stiano muovendo, però sono tutte cose, sono loro che vanno a cercare gli avvocati, cercano di andare all'università e dire guardate che abbiamo più avvocati di voi, possiamo aiutarvi, l'università è talmente terrorizzata a essere vista che continua a mettere muri. Cioè io ho informazioni che all'università, nella mia divisione, mi hanno detto sì, ma non la condividere ancora. Aspettiamo che il presidente dell'università ci dia l'ok, anche se è vera. E magari, ma ti parlo delle cose semplici di cos'è considerato uno spazio privato in caso arrivasse la polizia o ICE, che sarebbe l'immigration enforcement, a prendere degli studenti. Cosa devo fare io? Fatto prima di tutto, tira fuori il telefono e registra. Porta queste persone in uno spazio privato. Il mio
Cioè,
ufficio
tu
considera
che
uno spazio
assisti a queste
privato.
scene, tu che assisti a queste scene, diciamo, è quello che puoi fare.
Esatto, ma queste cose non sono state divulgate a livello
Ok.
universitario, ma per me più in questi luoghi dove vado a lavorare a livello comunitario. Quindi mi sono fatta training su digital security, se in caso io non è che ho molto da nascondere il mio telefono, ma ci sono persone che hanno magari liste di persone undocumented che lavorano e sono nella comunità. Se tu hai tutto il tuo Dropbox o il tuo Google Drive connesso al tuo telefono, una volta che ti prendono il telefono, tu in realtà hai dato al macello tutte quelle persone. Quindi ci sono vari modi per, se succede che ti prendono il telefono, se devi essere sicuro di non averci il face recognition on, perché loro non ti possono obbligare a mettere la password, ma possono prenderti il telefono e metterti davanti alla faccia. A
Lo
me
sai
sembra
che è
una
molto
roba da
inquietante.
guerriglia urbana
Ma
proprio,
è
però
molto
è così.
inquietante quello che racconti, perché a noi, cioè a me, insomma, che io sono una persona che mediamente si informa anche per motivi professionali, dà l'idea di una società che è diventata, ma un po' paranoicuccia, lo è sempre stata la società statunitense, no? Diciamo così, ma così ultra paranoica. Mi
Ma
confermi
io
questa
ti dico,
impressione?
parte dei miei colleghi, una buona parte dei miei colleghi, quando io dico queste cose, esattamente nello stesso modo in cui le sto dicendo adesso, mi guardano per dire: ma che davvero questa cosa sta succedendo? Non è così alla luce del giorno, a meno che tu
Ok.
non lo voglia sapere. Cioè, non è difficile trovare l'informazione, ma se tu non te la vai a cercare, non è una cosa che appunto accendi. È vero che tanta gente è ancora cable. Vai in una palestra, vai dal dentista, hanno tutti Fox. E
Certo.
Fox di queste cose non ne parla. E ti dirò, a parte del problema della nostra università, come probabilmente altre, ricordiamoci che questo presidente è comunque stato votato da un sacco di gente. E
Certo.
l'università ti dice: io non posso fare uno statement contro questa cosa, perché c'è buona parte dell'amministrazione di questa università che è d'accordo.
Chiaro, chiaro, perché stiamo parlando di un governo
Inclusi gli
eletto,
studenti, eh.
certo.
Non dobbiamo pensare che è
Compresi gli
così,
studenti.
questa è la realtà.
Forse è per questo che da fuori ci appare così tenue, se non nulla, la voce dell'opposizione, che dovrebbe essere il Partito Democratico statunitense, che da fuori sembra che proprio non proferisca parola. Non so se a livello
Non
interno.
proferisce parole. Gli unici due che stanno andando in giro per il centro degli Stati Uniti, che comunque uno di loro si professa indipendente, sono Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. E loro stanno facendo questa campagna in giro per gli Stati Uniti centrali, diciamo, ma sono solo loro due, cioè stiamo parlando comunque di una persona che ci avrà 80
Sì, è
anni,
grande,
non so quanta
molto
abbia.
avanti con gli anni,
Cioè,
Bernie Sanders.
ma è l'unico con un minimo di spina dorsale al momento, se sei da quella parte, e io sì. Questa è l'unica cosa che veramente si nota un po', e per il resto il Partito Democratico sembra che siano che vengano, presi a pallate giorno per giorno, non c'è un piano, non c'è un leader, e secondo me anche un po' per paura di bruciarsi al momento. Gli
Certo.
stessi repubblicani, ora quelli magari meno un po' più moderati, diciamo, se ancora esistono, non lo so, hanno detto che c'è un clima di terrore, che hanno paura a parlare. Quindi è proprio difficile.
Guarda, è veramente interessante quello che ci racconti. Poi, perché io poi conoscendoti so che insomma, tu sei una persona, diciamo, razionale, non è, è poco impressionabile, quindi le tue fotografie sono, a me personalmente, che ti conosco, inquietano ancora di più perché so che
Ma
tu non è
anche
che...
io sono una persona anche moderata,
No,
come hai
chiaro,
capito.
questo sto dicendo.
Mi ritrovo così che ogni tanto dico, boh, forse dico cose che non dovrei dire, ma mi sembrano così. Cioè, è anche molto facile fare diversity, inclusion, la diversità, l'importanza quando nessuno gliene frega niente. Quando diventa il motivo di una disputa è quando devi tenere il punto. Perché io lavoro in quello, io organizzo mostre all'interno della library dell'università, e il mio fine è sempre quello di prendere un tema che sia gender, che sia immigrazione, che sia social justice, e mi è stato chiesto, continua a farlo, però magari cambia le parole che usi. E ho detto va bene, le cambio fino a un certo punto, finché comunque dicono la stessa cosa.
Certo. Ma secondo te, poi ti lascio, ti saluto, ti lascio al tuo lavoro, al tuo impegno, alla tua giornata, insomma, ai cavoli tuoi, ma perché?
Qua
Cioè,
nevica, guarda, ti dico.
nevica.
Nevica, nevica.
Nevica, ma dai.
Sì.
Pure qua fa un po' freddino, però.
Abbastanza, ormai noi siamo a 1600 metri qui, quindi
Non
nevica.
penso che il fatto che faccio un po' freddino qui c'entri con il fatto che nevichi lì da te. Ma secondo te, poi appunto ti faccio questa domanda veramente proprio come questa chiacchierata, proprio ero curioso di sentire di nuovo le tue impressioni e condividerle con i nostri ascoltatori. Ma perché tutto questo? Cioè, qual è l'obiettivo di questa amministrazione? Cioè, nel senso, è una operazione elettoralistica? Cioè, tu hai preso i voti dicendo che avresti fatto questa roba e quindi la fai? O proprio c'è una visione degli Stati Uniti in cui, non lo so, le minoranze non devono più avere tanto spazio? Cioè, qual è l'obiettivo, secondo te?
Secondo me è più appunto la seconda che hai detto, è più il contrario, non è che sono costretto a farlo perché l'ho detto durante le elezioni, ma questo era il loro piano da sempre. La gente l'ha votato e questo è, ma non è che pensano, loro sono convinti che questa è la cosa giusta da fare, non avere rispetto per la misoginia, non avere rispetto per le donne, non avere rispetto per... è tutto è binario. Se vieni da un altro paese vali meno, se sei più scuro di pelle vali meno, se sei una donna vali meno, se sei gay. Non è che è una novità, è un po' il problema che quando la gente lo diceva e veniva trattata un po' come Cassandra e dire guarda che siete esagerati, tutte le persone che lavoravano con i migranti, con i diritti, nei social justice, gli avvocati hanno detto guarda che è grave quello che stanno scrivendo su Project 2025, se anche solo implementano una parte di questo. Ma lo vediamo anche economicamente, cioè, insomma, questa idea di tornare all'impero statunitense utilizzando questa idea coloniale del mondo. Anche soltanto stiamo distruggendo questo paese, andiamo a conquistarne un altro. È Musk che ci porta, vuole portare su Marte, sulla Luna. È proprio un'idea coloniale di come bisogna vivere la storia. Non è cerchiamo di usare le risorse che abbiamo qui per non distruggere parte del pianeta che abbiamo, ma è, vabbè, questo ormai
Vabbè,
l'abbiamo
quello ormai è andata.
sistemato, fino a qui troviamo altro. È proprio è un po' su tutto, ed è
Chiaro,
lì che
chiaro.
la speranza ce l'ha magari nelle nuovissime generazioni, che sono le uniche che magari hanno meno storia passata. Su questo e vedere se loro riescono a smuovere il Partito Democratico, perché a questo punto pare che sia l'unica cosa possibile, se non c'è nessun altro che... Se no, appunto, il nostro futuro è Civil War, il film.
T'avevo detto che lo dovevi
Cioè...
vedere. Comunque, dicevo.
No, non ci ho dormito, guarda. Però nella follia della serie Black Mirror è una roba che dici, guarda, potrebbe pure succedere. Ma tipo l'anno prossimo, non...
Vabbè, io ti auguro per te, no, insomma, perché poi non sai, o quantomeno torna qui, ecco, vieni a fare una lunga vacanza
Ma
qui.
guarda, io ci ho pensato perché alla fine uno dice, vabbè, ma meglio stare, no, sei lì, tanto sono cittadina, io. E ho detto, ma mi deportassero. Vado in un posto dove per tutti i problemi che ci può avere l'Italia li conosciamo, eh? pure un posto dove però voglio dire è molto bello, si mangia bene, si sta bene, c'hai l'educazione gratis, c'hai la sanità gratis, con tutti i problemi che ci
Ancora,
può avere la sanità, ma ti
ancora.
assicuro che non è che non ci siano qui. Fatto e deportami, che ti devo dire?
Vabbè, tanto adesso col fatto che è andata la Meloni, forse tu ti salvi, dai. Vai tranquilla,
Sì,
vai tranquilla.
basta che dico che io Giorgia così.
Senti, Silvio, io ti ringrazio tanto per questa tua testimonianza. Magari non escludo di romperti ancora le scatole. Cioè, io personalmente sì, vabbè, ma questo penso che ti faccia mezzo piacere. Ma ci conosciamo da 30 anni. Però così, radiofonicamente, se ti va. Grazie tante e un forte abbraccio.
Va bene, un abbraccio, grazie. Ciao a tutti.
Ringraziamo tanto Silvia per questa testimonianza un pochino inquietante che ci ha dato.